Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, non vedo Tommy, eccolo qui,
ciao Tommy. Ciao a tutti.
Ciao Tommy. Bene, bene, come stai allora Tommy, tu?
Bene, dai, tutto ok, vabbè, alla fine per me queste settimane sono abbastanza standard, dai, rientro dalle vacanze, per te magari bello. Un periodo più di assestamento, no?
No, sì, io, sì, come sai, sono un po', cioè sono finalmente il CEO di me stesso, è una bella sensazione.
Laureato all'Università della Strada.
Sì, no, adesso che... step. Sì, però in realtà è bello, perché ti proprio fai un po' quello che vuoi alla fine, no? E quindi ti rendi conto che... Ja, zweimal Margherita und einmal vier Stagionen. Okay, ich kann halb sechs. Ich bin okay.
Almeno okay. Mutati così che continuo io.
Scusa, è un cliente. No, è che
vabbè, ma stai facendo consulenza in tedesco adesso di finanza personale?
No, è che sto un po' arrotondando con faccio dei servizi, diciamo, di matchmaking, tipo l'Uber del cibo, tipo, hai presente? Una startup
tipo Uber Eats.
Sì, tipo Uber Eats. Però io faccio le consegne, Tommy, sto a fare il driver, vabbè, il rider, come si dice?
Vabbè, sì, abbiamo visto settimana scorsa che stanno anche mettendo, insomma, la paga minima, quindi adesso sei disoccupato, fai quello che devi fare, insomma, no? Per...
che devo fare, Tommy? Comunque, vabbè, noi tanto facciamo... Vabbè, scusate,
tanto,
ragazzi.
Tanto, allora, questo sarà una preoccupazione solo... Esatto, sarà una preoccupazione solo fino a settembre, perché, sapete, adesso momento di riprogrammazione, Giorgio sta parlando tanto di come evolvere i propri contenuti. Abbiamo fatto un piccolo piano anche su come strutturare
eccolo qua, tablerone 2023-2024, dai, allora, abbiamo un po' di c'è gag che rimangono, credo, penso, anzi aumenteranno il loro impatto, novità tech è sempre una bella fetta, critical thinking perché è alla base di tutto quello che facciamo e quello è il lavoro che facciamo un po' tutte e due e poi c'è del lavoro individuale. Tommy, vuoi parlare delle...
Sì, diciamo, in realtà la cosa di cui ci siamo resi conto è che spesso trattiamo i temi magari in maniera un po' superficiale, sono notizie che vediamo così al volo, commentiamo, ci piacerebbe fare un po' più di learning in public, teaching each other, no? In cui magari io parlo di un tema che ho approfondito in settimana e Giorgio fa...
Per dirlo a inglese, deep dive, no? Che significa...
Sì, però Gio, cioè, a parte sto grafico fa schifo, la parte tua, cioè il lavoro tuo, il rosso è il lavoro mio, verde è il lavoro di entrambi, manca la parte tua. Che fine ha fatto?
Dici che... mi
sembra un po' storta, cioè questo dovrebbe essere in grafica, ma l'hai fatto con R sto grafico?
Dici che è quello, l'ho fatto con R. Non lo so, ho usato un tool... No, Tommy, che in realtà, non so se hai visto, eccola qua, c'è anche, è perché non so se hai visto, ci sta, trasporto le pizze e niente, è uscito questa persona che si è messa a, adesso non so se si sente.
Sì, si sente, ma...
Che si è preso una pizza e ha tagliato qualche fetta, poi ha riaggiustato le altre e l'ha fatta diventare una pizza intera. E io ho pensato che insomma, che magari poteva, però te ne sei accorto.
Non ti è venuto benissimo, no? Mi sa devi ancora fare un po' di esperienza sul lavoro per imparare i trucchetti del mestiere.
Ok. Però forse anche cambiare linguaggio di programmazione potrebbe aiutare.
Sì, anche quello sicuramente.
Vabbè, comunque...
speriamo che la pizza sia buona almeno.
Anche tu il CEO di te stesso, perché è un'esperienza unica, ragazzi. È un'esperienza unica. Ok.
Sì.
Bene, ciao,
quindi devi ancora apprendere i trucchetti del mestiere. La prossima volta che vedrete una pizza tagliata e consegnata al vostro... a casa vostra, fatevi due domande, insomma.
Farò del mio meglio. Comunque non le ho mangiate io quelle pizze, io posso promettere che non è roba
mia. Ci fidiamo, va bene. Niente, allora, questa settimana in realtà ci sono un sacco di temi tech. Partiamo dalla cosa che ci fa arrabbiare o dalla cosa che ci fa... che crea più piccantezza?
La gioia.
Partiamo da... Sì, oddio, chiamarla gioia forse è troppo, perché si parla di un nuovo social media, non so se ne abbiamo bisogno fondamentalmente, però è una notizia che è uscita un po' sulla bocca di tutti, si parla del fight, no? di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa tra Zuckerberg e Musk. Tutta questa storia era partita perché Zuckerberg aveva un po' fatto un teaser di un potenziale competitor di Twitter. Effettivamente questo competitor è uscito. Si chiama Threads, non è disponibile in Europa, quindi potete scaricarlo solo se il vostro account...
Giga fail.
L'Europa per questioni di regolamentazione, insomma, hanno preferito aspettare. E fondamentalmente sembra essere un Twitter con qualche funzionalità diversa sicuramente, però collegato a tutta la suite di Meta. Quindi se avete un account Instagram dovreste in automatico essere in grado di prendervi l'handle del vostro account Instagram. Avrete già la possibilità di seguire i vostri amici. E in questo caso ci sono text up to 500 characters, quindi più o meno mi sembra come sia, diciamo, il doppio del tweet originale, però adesso mi sembra il limite sia già aumentato ed è ancora più alto per chi ha Twitter blu. Link, foto e video fino a 5 minuti di lunghezza.
Okay.
Sarà disponibile in 100 paesi tranne l'Europa, per problemi legati alla privacy. Ok.
Non hai visto niente neanche tu, ovviamente, no? Immagino.
Allora, io, diciamo, ho sentito un po' di persone che hanno fatto esperienza, non l'ho scaricato, non volevo fare cose strane per poterlo scaricare in anticipo, però, ecco, se non sbaglio, erano già uscite anche notizie sul fatto che già avesse raggiunto il centinaio di milioni di utenti. Adesso non vorrei esagerare, mi sembra un numero un po' altino.
100 paesi come Bard, ci dicono, saranno gli stessi paesi. Sì. Sarà la Guinea-Bissau, la Sierra Leone.
sì. Allora, qua dice, le ultime notizie dicono che, numeri più ragionevoli, 10 milioni di persone nelle prime 7 ore, dice Zuckerberg.
10 quindi, milioni di persone in 7 ore.
Quindi potrebbe raggiungere ChatGPT come numero di utenti, potrebbe diventare il prodotto più veloce a raggiungere 100 milioni di utenti. Quindi addirittura qua dice 15 milioni in 12 ore.
E la Madonna. 15 milioni in 12 ore, 100 milioni di utenti rapidamente, non sono pochi, eh? Cioè se pensi 100 milioni è circa un quinto del numero di persone che ancora cagano all'aperto. Cioè nel mondo c'è mezzo miliardo di persone che ancora fanno la cacca all'aperto e questi potrebbero essere più o meno circa 5 volte gli utenti di Threads. Non è male come poco, non è poco.
Sì, potrebbero cominciare a offrire servizi di carta igienica, in quel caso arriverebbero a 500 milioni di utenti.
Beh, proprio poi Threads ci sta anche, sì, esatto.
Sì, allora, sì, no,
c'è chi chiede se anche Google seguirà questo trend. Che è interessante come cosa. Google negli ultimi 10 anni ha copiato molto tutti quanti, fallendo, specie poi chiudendo, facendo shutdown dei servizi. È interessante, vedremo. Ma sì, pensavo che fosse un trend in controtendenza, nel senso che chi è che sviluppa piattaforme simil Twitter dopo che per 15 anni comunque Twitter ha dimostrato di non aver generato un granché revenue?
Sì, diciamo l'affermazione dei capoccia di Instagram, che sembra essere l'app più collegata a Threads, forse i team sono gli stessi che ci lavorano, forse il motivo sembra essere il declino di Twitter da quando è arrivato Musk, quindi la loro idea era ok, approfittiamo di questo momentum in cui tutti quanti sono un po' contro Twitter, non ha un'ottima reputazione, per lanciare la piattaforma, andare un po' più virali, e poi comunque penso che una piattaforma come Twitter sia utile per giornalisti, per politici, quindi quello rimane
super d'accordo,
una parte stabile. E pensano che, ok, se riusciamo ad aumentare la massa critica un po' di più, magari diventa una specie di storia Instagram, però più testuale, magari ci possono buttare dentro anche qualcosa da TikTok, non so, mi sembra un po' una cozzaglia, però alla fine... Il problema di Twitter è sempre stata la massa critica, almeno per chi viveva fuori dagli Stati Uniti. Cioè, pochissime persone che io conosco usano Twitter ed è così per tanta altra gente. Instagram non ha questo problema e quindi magari collegandolo direttamente alla piattaforma riescono a...
Ma secondo te sono quindi Meta che vuole andare a prendere, come dire, vede un'opportunità, vede un buco lato Twitter e vuole andare a prendere, oppure semplicemente si è rotta le balle Meta di tutti quelli che usano Instagram per aggiungere un sacco di testo sulle foto, non sanno come indicizzarlo?
Non lo so. non lo so,
cioè, ormai vedo l'utilizzo di Instagram molto forte, immagini con testo sopra, cioè, fanno dei post testuali ma usano Instagram.
No, in realtà ormai Instagram sta diventando tantissimo stories, cioè già da anni è così.
Beh, ma però
quello rimane il modo principale in cui le persone comunicano su Instagram, quindi non lo so, forse da una parte sono preoccupati da come potrebbe evolvere il trend, perché appunto le stories magari sono più volatili, TikTok ha rubato sicuramente tanto tempo. Qui Agamennone X in chat dice, beh però penso non l'abbiano sviluppata così in fretta, avrei iniziato prima della crisi di Twitter. In realtà non ne sarei così sicuro, nel senso che Meta è famosa per copiare le feature in maniera abbastanza rapida,
spudorata, ok,
loro nella loro storia alla fine hanno sempre copiato o comprato, fondamentalmente, cioè si sono inventati Facebook, che vabbè ha preso ispirazione da alcune cose, però aveva cose nuove e ha funzionato. Poi bravissimi a monetizzare, quindi Facebook Ads è una delle macchine di monetizzazione migliori mai create. Però poi, a parte quello, se ci pensi, le feature principali, hanno comprato Instagram, hanno comprato WhatsApp, e le feature principali, tipo le stories, le hanno copiate in fretta e furia quando Snapchat non si è fatta comprare. Quindi è diventata abbastanza famosa in realtà la conduzione Zuckerberg per questo atteggiamento. Quindi non lo so.
Quindi,
e poi comunque la crisi Twitter, ormai sono mesi, perché è stata comprata a ottobre, e tutto il casino era già iniziato ad aprile, secondo me, non lo so.
Qui Matoxi ci ricorda che Thread sarà compatibile con ActivityPub, che è lo stesso protocollo che usa Mastodon, Lemmy, non so chi sia Lemmy, però ok. Beh, questa è una cosa bella, Facebook, Meta come azienda non è famosa per adottare standard pubblici nel loro ecosistema, per cui questo
sì,
è
anche
buono.
Se ultimamente stanno spingendo un po' di più, forse vogliono rifarsi l'immagine, perché se pensi nel mondo AI stanno facendo un po' di campagne in quel senso.
Vero, Lama.
Anche Lambda, forse non per voglia loro, però è diventato di dominio
intendi
pubblico.
Intendi Lama?
Lama, scusa, non Lambda, Lambda è di Google. Lama è diventato un po' di dominio pubblico, adesso lo stanno abbracciando come approccio, forse perché dovevano. E poi anche nel mondo VR e AR, rispetto all'ecosistema Apple, loro insomma sembrano volersi porre in maniera un po' più open source. Ricordo quando è uscito l'Oculus Quest 2, mi sembra, ne hanno parlato tanto di questo aspetto, del dire ok, non deve esserci un solo sistema operativo che è controllato da un'azienda all'interno di questo mondo. Quindi non lo so, forse stanno cercando di fare un po' di rebranding in questo senso.
Ok, bene, sempre contento quando si cerca di fare cose che siano...
Si parla comunque di Umbrella Corporation, non è che...
Però, no, è chiaro. Bene, non lo so, io non ho opinioni, onestamente, nel senso che a me Twitter piaceva, lo usavo pochino, quando lo usavo però mi piaceva, avevo un feed abbastanza curato e pulito. Adesso lo uso sempre di meno, ma non penso che sia relativo alle faccende politiche. Lo uso semplicemente di meno, ho meno tempo, uso meno Twitter, e alternative ben vengano. Ho paura che quelle sia una di quelle entità che, se ce ne sono troppe, perde massa critica, diventa rognoso. Io non ho più voglia di farmi 10 account sul Twitter di Google, sul Twitter di... Sì. Poi lì rischia di... Cioè, io voglio che ci sia un winner take all che però sia buono.
sì, quello è difficile. Beh,
Twitter
potrebbero...
sotto Dorsey era abbastanza buono, dai, Twitter sotto Dorsey.
Sì, sì,
magari non faceva soldi.
Magari con questi open standard potrebbe arrivare una specie di client, finché non aumentano il costo delle API.
Sì, finché non fanno 10 per le API.
Esatto. Sì, esatto. Però potrebbe uscire fuori un qualche tipo di client che fa una specie di... che accorpa tutto insieme i dati e le informazioni da varie piattaforme. Però ecco, secondo me il vantaggio più grande di questa piattaforma è quello che viene anche scritto qui, cioè il fatto che con un solo click potrai seguire tutti gli account che segui su Instagram, e risolve un po' il problema che abbiamo menzionato tante volte di Twitter, che tu arrivi lì e non hai contenuti da seguire, che arrivi lì e non sai chi andare a guardare, almeno hai già un inizio. Poi sì, per quanto riguarda...
Quanta gente poi farà solo dei repost da Instagram a Threads?
Non lo so. Quello sarà interessante da vedere, sì.
Comunque è un bel trend, ci piace, anche noi seguiamo le filosofie, abbiamo deciso di abbracciare a 360 gradi la filosofia di Twitter, e quindi questo tabellone finisce qui, non possiamo più mostrare nient'altro, perché abbiamo dei tabelloni pronti con 80 tab, però abbiamo deciso che limitiamo a 5 il numero di tab che possiamo far vedere.
Sì, però aspetta, 5 per gli utenti non paganti, se siete sub... Questo chiaro. Tablerone poi continua dentro il RIP Club, in cui faremo altri 5 tab.
Altri 5 tab alla
si
volta.
Arriva fino a 10. Poi fino se volete 10. Farne di più dovete pagare un'altra volta, mi dispiace, fatevi un altro account.
Tommy, ma che è sta cosa? Cioè, questo perché? Perché Musk? Perché sì. Fa questo?
Allora, spieghiamo bene cosa è successo.
Perché Iaccarino fa questo?
Da un giorno all'altro Iaccarino insieme a Musk si sono messi d'accordo, anzi secondo me Musk ha deciso di sana pianta, e hanno detto... Limitiamo il numero di tweet che le persone possono vedere sul loro Twitter, quindi in particolare account verificati che adesso sono anche account che pagano fondamentalmente, sono limitati a leggere massimo 6.000 post per giorno, e se non sbaglio questo conta anche i commenti, però conta anche i commenti,
no,
i retweet,
sì,
quindi non sono così tanti.
Oh shit.
Account non verificati 600 post al giorno.
600 è un attimo, se chi...
Nuovi account non verificati 300.
Wow, non avevo capito che era anche... Cioè io vedo un tweet, vedo i commenti, o scrollo la home, sono finito. Se vado su alcuni tweet specifici e scrollo i commenti, sono finito uguale?
Eh sì, infatti conferma anche Matoxi, conta pure le risposte perché sono dei post a tutti gli effetti.
Che
sono
dei tweet, okay,
quindi se quindi... tu apri un thread di un tweet che ha... fatto 200 commenti, già
un terzo
già una buona
budget.
Percentuale, sì, è andata.
Quindi quanto quindi... tweet, diciamo che è ottimo come sistema di verifica, diciamo di controllo per evitare di superare i 10 minuti al giorno. Quanto tempo ci fa 600 tweet?
Poi immagina gli ad su Twitter, no? Giustamente tu vuoi tenere gli utenti sulla piattaforma più a lungo possibile in modo che vedano più advertising invece invece niente, li cacci
via. Si vede che si sta spingendo verso modello subscription. Punto.
Sì, in realtà la cosa che dicono in questo caso è che appunto vogliono ridurre lo scraping di Twitter, magari anche per questa questione dell'AI, però non lo so, sinceramente mi sembra che ci siano 3.000 modi per implementare un modo diverso di strutturare la cosa. Io per esempio ricordo quando in tempi oscuri dovevo fare scraping di Instagram. E non è per niente facile fare scraping di Instagram se non sei loggato con un account. Ricordo con il grandissimo Gabriele, che non ci sta seguendo, però magari gli manderò questa clip. Lui trovò un modo, cioè, abbiamo fatto un po' di brainstorming su come fregare Instagram, e con la funzionalità di scraping, se riuscivi a fare zoom out dello schermo fino a un certo punto, aumentavi il limite di post per scrapata fino a tipo 10.000. E quindi riuscivi a renderlo sostenibile, però Instagram aveva implementato un sacco di meccanismi per ridurre al minimo questa
potrebbe questa essere una specie di una guerra del futuro, no? Ciascuno vuole proteggere i propri dati, ovvio che li vuoi rendere accessibili, però non vuoi che vengano acceduti in maniera automatica.
Chat, this is not legal tech advice, mi raccomando ragazzi.
Comunque vedo che Elon Musk ogni tanto twitta dicendo alziamo a 800, no, adesso a 1000, così, tanto al chilo, è un po' al mercato ragazzi, quello urla facciamo 1200,
mi sembra che sia una manovra, cioè da quanto anche dice lui dovrebbe essere una cosa temporanea, ma allora a questo punto è veramente così importante farlo oggi? Cioè se è una cosa temporanea e tra una settimana trovi una soluzione alternativa migliore, a questo punto...
È il
chi
segnale,
lo fa fare?
Cioè, è il messaggio, è il pizzino, è il segnale del tipo ehi guardate, qualcuno magari semplicemente smette di fare scraping perché trova questo... Poi magari levano tutto quanto, no? È come quando, che so, in Italia passa una legge del tipo contro la prostituzione e il giorno che fanno la legge sono 1000 pattuglie che controllano. Poi dopo un mese non so più pattuglie, torna come prima, perché magari semplicemente fai vedere oggi tante pattuglie, chi ha i sistemi automatici che non gli vanno più li deve sospendere, e poi magari dopo con calma, quando non ci sarà più il sistema, non ci sarà più il check, magari molti scraper non stanno più all'opera, non lo so.
Può essere, però insomma la vedo difficile, se uno effettivamente trova un modo di monetizzare questi dati poi continua a farlo... Ah, e tra l'altro è vero, c'è anche un'altra cosa che menziona Matoxi. Fino a qualche giorno fa, quindi forse l'hanno tolta, i tweet erano nascosti per gli utenti non loggati. Quindi anche qui
Cioè,
questo l'hanno. Cioè, se
tweet
tu
nascosti.
andavi su Twitter, cioè, per esempio, cercavi su Google, ti usciva un tweet, cliccavi sul link di Twitter e magari non eri loggato nel computer che stavi utilizzando, non potevi visualizzare il tweet.
Un po' come TikTok qualche
Quindi
volta, desktop o cose del genere.
TikTok, sia TikTok che Instagram ti spingono a fare sign up o a fare login,
Sì.
però comunque i contenuti, se non sbaglio, li puoi vedere almeno la prima volta. E soprattutto mi sembra che TikTok e che Twitter abbia un uso differente. Cioè, addirittura nel video che feci qualche mese fa su come cambiare la traiettoria di TikTok, uno dei suggerimenti era migliorate la vostra integrazione con Google e il modo in cui andate a finire sulla SERP. Perché quella è tutta una serie di utenti che potreste andarvi a prendere, che magari cercano informazioni su un topic specifico. Twitter può diventare il nuovo Reddit in un certo senso, perché alla fine ha ancora più utenza e c'è quel livello di conoscenza tecnica negli utenti e di apertura anche verso contenuti tecnici. Hanno fatto l'esatto opposto, cioè hanno bloccato invece tutto quel tipo di persone che magari cercano informazioni, possono ricevere quelle informazioni da Twitter invece di fargli vedere quello che potrebbero avere per invogliarli a iscriversi, glielo bloccano e o si iscrivono sul momento o niente. Non lo so, mi sembra veramente controintuitivo. Infatti, a quanto pare l'hanno già rimosso. Boh, non lo so, ma fanno i bitest su queste cose, non lo so.
Sì, no, sta politica di annunci sembrano un po'. Sì, tipo il dittatore delle banane. Vabbè.
Sì, non lo so, molto strano, molto strano. Parlando di Repubblica delle Banane. Parliamo di Italia? Parliamo di. No.
Ok.
Tra l'altro penso che sia un termine derogatory, dai, facciamo. Non, mi dissocio, mi dissocio.
Oh,
Vai.
finalmente investimenti veri. Finalmente Google fa finalmente investimenti veri sul nostro paese dove noi tutti
3
quanti
miliardi di
viviamo.
euro. 3
3
miliardi, bello.
miliardi di euro, cioè sono tantissimi soldi, ragazzi. 3 miliardi di euro è una frazione di una
Molto.
finanziaria. Sono del tipo, le finanziarie sono da 10 miliardi, cioè
Sì,
è
sì,
una
sì.
piccola manovra finanziaria. Google lancia Italia a fondo sull'intelligenza artificiale. 3 milioni? Ma sono milioni, Tommy? No,
Ah.
hai detto 3 miliardi. Che cazzo di notizia è 3 milioni? 3 milioni gli do io a
Cazzo.
momenti. Cioè, a momenti.
Infatti sì, più o meno è quanto paghi la babysitter, no?
Ma che cazzo è 3 milioni di euro?
Magari ti finanziano la babysitter.
Ah, ok, figo. 3 milioni, ecco, 3 milioni di euro. Come si gestiscono 3 milioni? Cioè, nel senso che già se c'è una persona in Google che deve pensare, che deve fare overview di questo progetto, costa mezzo milione di euro, costa un quinto del budget.
Vabbè, però dai, ma no, non perdiamo
No,
potenziali sponsor
certo.
con Google, cioè comunque hanno messo
No,
dei
no,
soldi. Cioè.
aspetta, 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 scusa un secondo. Abbiamo detto 3 milioni di euro. Praticamente viene, credo, se ho fatto bene i conti, sempre meno di un centesimo di euro per ogni persona che caga all'aperto.
Due fogli di carta igienica. Vabbè,
Ok, va bene.
buttali via.
No,
Letteralmente, cioè
no,
non lasciarli qua per far schifo,
ci
cioè buttali via.
mancherebbe, ci mancherebbe. Però, vabbè, non entro neanche nel merito della notizia, cioè che notizia è? Sembra quelle cose un po' come quando Apple ha fatto l'ufficetto a Napoli. È una marchetta, una roba. Qui parliamo di Google Venture, se ho capito
Però
bene.
avevo sentito che in
Quindi.
realtà l'Apple Store a Napoli era molto figo e anche gli uffici non erano male, però non ho approfondito, voci di corridoio.
Di che cosa? Dell'Apple a
Di
Napoli?
Apple a Napoli? Sì.
Ma è tutto quanto marketing, cioè non c'è, è tutto PR, è
Non
tutto
dici che era
wow, guardate, abbiamo uno
Tim Cook che
showroom.
voleva usare la pizza fritta?
Può darsi che la
Può essere.
dépendance di Tim Cook, che nel tempo libero
Viene
affitta
usata
a
come
Apple come
ufficio
ufficio per
Apple.
stagisti per 3 mesi, come si chiama Apple? E questa è una roba simile, dai.
Sì, vabbè, diciamo
Non
comunque.
profit, istituzioni accademiche,
Oh,
sì.
Dobbiamo prendere sponsorizzazione da Google. Che cazzo fai?
Ah,
Smettila. Smettila,
hai
cazzo.
ragione, hai
Cioè,
ragione.
allora, dobbiamo dire cose positive su Google. Quindi, da un certo punto di vista, comunque, è meglio di niente. Insomma, loro che fo danno fondi a non profit per lavorare sull'AI, specie in un paese come l'Italia, che magari da quel punto di vista può
Ok.
essere un po' arretrato. E niente, quindi diciamo questo tra le varie cose che fa. Ho visto c'era anche un'altra notizia su Google e su YouTube che ha fatto molto scalpore. Certo che la fanno proprio difficile per la bene di loro, però è porca.
YouTube declare war on ad blocker, no more ad block. What? When? Quando? Vecchia, dai.
No. In realtà, aspetta, in realtà questa link è un po'. Ups, l'ho chiuso per sbaglio. Questo link è un po'.
Vecchio, ma
però ci sono stati sviluppi. Mm-hmm. E cosa è successo? Cosa è successo? Adesso mamma Google ci perdonerà se ogni tanto siamo cattivi. Però adesso gli utenti di YouTube che stanno usando l'adblock ricevono un avvertimento che dice: puoi vedere fino a 3 video con l'adblock abilitato. E una volta superato questo limite, non potrai più continuare a usare YouTube.
Ok, fantastico. Quindi a un certo punto, ma secondo me, sai, questo qui sono così, è l'associazione medici, per evitare che noi diventiamo dipendenti. Twitter ti limita a 600 al giorno, questi a 3 video, ecco là che finalmente noi possiamo riuscire a abbracciare gli alberi, fare le cose.
Sì.
Video player blocked after 3 video, a me mi uccidono.
No, oddio, che poi, allora, devo essere sincero, in realtà io non sono neanche completamente in disaccordo, cioè io penso
mai che... me lo farò il premium, mai, forse sì.
Alla fine il premium, tu sei un creator, tu vuoi campare con sta roba, se tutti quanti usassero adblock, come ci camperesti con sta roba?
È una fallacia logica, la voglio nell'hot take questa cosa qua, la voglio nell'hot take.
Ok, va bene, poi dopo allora la difenderò, però... diciamo chiaramente il problema qual è al momento? Il problema è che ormai tutti quanti sono abituati a usare Adblock penso che sia forse l'estensione Chrome più utilizzata al mondo, e ci sono anche tanti browser alternativi che non danno questi problemi, perché se non sbaglio, per esempio su Brave, questo qui non è un problema, e se non sbaglio su Brave questa cosa non ti esce fuori.
Ma anche perché, penso anche su Firefox tu puoi risolverlo.
Sì, penso sia solo su Chrome.
Puoi scriptare qualcosa dentro e quindi la sorgente non sa neanche tu cosa fai sul browser, quindi il server non lo sa. Su Chrome sicuramente sei fottuto, e è il momento giusto forse per cominciare a degoogolizzarsi un po', lo dico col cuore pesante, perché io Google, porca miseria. È come, che ne so, una ragazza che hai tanto amato, che poi ti lasci, vabbè, ti sei lasciato, è finita, però è una brava ragazza, e poi magari scopri che, vabbè,
è un casino. Comunque, insomma, per te magari può essere un problema, perché sì, usi tanto YouTube, usi tanto prodotti Google e ci fai tanto affidamento, alla fine uno si può provare a scorporare, magari aumenteranno pure le tue revenue da YouTube, chi lo sa.
Boh, vediamo, non lo so, però è doloroso, cioè non mi piace.
Non lo so, io non sono completamente contro questa cosa qui, poi se parliamo in generale, mostravi prima, can you trust Google, forse lì...
Sì, diciamo che DHH, David Heinheimer Hanson, co-founder di Basecamp, adesso lasciato, co-founder di Hey, servizi web, bla bla bla, personaggio abbastanza famoso, tra l'altro il colui che ha inventato Ruby on Rails, se non sbaglio.
È vero, è lui?
Oh, sì, è Ruby, se non sbaglio. Comunque, personaggio abbastanza, ha un blog che seguo, e questo post di ormai un paio di settimane fa mi ha fatto molto male. Google ucciderà ogni servizio di cui tu ti preoccupi, e il link è ovviamente a Killed by Google, che conosciamo tutti quanti. Se non trovano un modo per renderlo sostenibile con gli ads, sono incapaci di stare nel business di prodotti e servizi, perché né i prodotti né i servizi sono il loro pane quotidiano, solo la pubblicità. Quindi se si riescono a mettere la pubblicità va bene, se no Google butterà giù. Quindi qual è il prossimo servizio che Google butterà giù? Non lo so, non lo sappiamo, però ormai ogni servizio ha i giorni contati. Ovviamente questo era perché poco prima, come abbiamo detto la volta scorsa, Google ha ucciso Google Domains, che anche lì non lo capisco. Era un business da 180 milioni l'anno. Ci finanziavano 60 istituti di ricerca in Italia ogni anno, ti rendi conto? 60.
Eh sì. Invece niente.
È doloroso, è molto doloroso. E come conseguenza, loro, sempre DHH, tempo fa, ha annunciato che stavano abbandonando il cloud. Basecamp e Hey, che sono i servizi, diciamo, le sue aziende, hanno speso un fottio di soldi, tutto un dettaglio di quanti soldi hanno speso in servizi cloud, e hanno deciso di fare una soluzione in house, in casa, e finalmente pochi giorni fa hanno annunciato che hanno abbandonato il cloud. E anche qui ci sono dei dettagli, se seguite anche i link, di quanti costi, di che costi hanno adesso, che trade-off hanno dovuto gestire, hanno, è più difficile per loro switchare al volo da aggiungere nuovi server, però questo era un servizio comodo con AWS, però hanno risparmiato qualcosa come il 95% dei costi.
Tu, e per hanno il ancora tuo storage che usi il cloud come...
io per il mio storage uso YouTube. Ho deciso...
Vabbè, no, ma non intendo i video, cioè ok, i video li carichi su YouTube e fa tipo da archivio, diciamo, però i dati, quelli, diciamo,
veri. No, non ho capito. Tu dici cioè i dati, no? E io prendo i
tuoi dati, tipo i file che usi di testo, i file...
Sì, vabbè, c'ho gli hard disk qua e poi dopo uso YouTube. Ok, non ci scappa. C'è Infinite Storage Glitch, che è un plugin per embeddare informazioni in video YouTube. È fantastico, ragazzi. Anche un video di esempio, eccolo qua, che il video ovviamente è un bordello, non si vede, solo noise, ma in realtà dentro contiene i dati messi con la ridondanza giusta per far sì che quando poi li scarichi da YouTube e così via. Quindi, ragazzi, si può usare YouTube...
No, ma che è sta roba? Cioè, è super inefficiente, mi sembra. Poi la chiudono domani. Ha visto, bloccano tutto.
Mica è Google, questo qui è Dvorak Dwarf che ha fatto questo sì, public archive su,
ma è su, sì, è su YouTube. YouTube è di Google.
Se YouTube mi manda una cease and desist letter, la butto giù. Niente, serve... quindi YouTube no. Drive, Google Drive è sempre
ce
Google.
Ce l'ha nel nome, Gio. Ce l'ha nel nome, Google Drive.
È sempre Google.
Tutte fidi?
Che cazzo. No, non mi fido. E non lo so, io... Come, ma... Che si può fare, Tommy?
Cioè, dimmi te se devo essere io a dirti la soluzione. La soluzione è Synology.
Oh, abbiamo uno sponsor vero?
Abbiamo un vero sponsor.
Abbiamo uno sponsor vero.
Che ha inviato dei bellissimi NAS sia a me che a Giorgio. Il mio è già arrivato.
Deve ancora arrivare il mio. Oh, mandatemi sto sercio, ragazzi.
A Svizzera con le dogane. Però invece di utilizzare YouTube per il tuo storage, puoi usare dei bellissimi hotswap con i tuoi SSD.
Oh, okay? Che belli. Fallo vedere meglio, sì. alza.
Facciamo vedere la marca. E in questo caso io l'ho popolato con Samsung, SSD sì. Di Samsung, che non sono compatibili, però facciamo finta di niente, noi glielo diciamo. Nel senso che funzionano, però teoricamente sì. Non dovrei usarli, però funzionano.
Se seguite il link mr.rip/Synology, che vedete qui e che metteremo anche in descrizione, avete accesso a, non so, com'era l'accordo? Io queste cose non le tocco, per cui...
Il link in descrizione vi farà vedere il NAS che arriverà a Giorgio, che è un NAS per... diciamo più che altro storage individuale, quindi chi vuole fare backup dei propri dati. Questo invece, se non sbaglio, è 1821, si chiama.
Scusa, un secondo. Vattene a fanculo, c'ho lo sponsor, attacca dal cazzo, crucchi di merda, 2-0, grosso e del Piero, po.
bene, abbiamo anche risparmiato Giorgio sulla bicicletta, quindi... No, io devo dire, agli inizi del tablerone, non so se ti ricordi, facevamo un paio weekly check-in e io una settimana ti ho risposto disperato, sì, questa settimana ci ho provato a farmi il mio NAS, mi sono studiato Kubernetes, è una bella esperienza, però se come me non siete proprio pratici di questi discorsi, io il mio Synology l'ho riempito con i dischi e l'ho fatto funzionare in 5 minuti, e poi ci sono un sacco di funzionalità fisiche, sia per i backup automatici,
si sincronizza tra membri dello stesso team, è fantastico, non vedo l'ora di avercelo anch'io, così possiamo fare più esperimenti. E quindi benvenuto a Synology, sponsor del tabellone di questi ultimi episodi e forse anche in futuro, chi lo sa.
Quindi sì, se volete potete andare al link che vedete qui, vedrete il NAS che usa Giorgio, altrimenti semplicemente andate sul sito di Synology, vedete i prodotti che offrono, hanno anche non solo NAS, anche router, eccetera, eccetera.
O se no, io ripeto sempre che usare YouTube come storage male non fa. Io 2, 3, 4 gigabyte ce li butterei. Ancora lo storage YouTube è gratis, ma prima o poi
può
ce
essere
lo faranno
un'altra forma di dati ridondanti. Bene.
Esatto, come possiamo vedere su questo video, il primo commento dice: calling it now. We have closed a full no, dove sta qua? Ho letto un nuovo video. Eccolo qua. Ci sarà un storage limit after this. Qualcuno l'ha detto, per cui
beh,
non so
avevano
solo
pensato
io
di togliere i video in 4K, no? Quindi magari potrebbero continuare questa.
Eh già. Bene, comunque bene, niente. Bene. Niente, quindi non usate Drive, non usate YouTube, usate Synology e avete
fatevi backup, non fate figli, fate backup. E un'altra cosa che è certa, è ridondante, e c'è sempre
il tablerot, gli hot takes. Vi ricordo che al link è merito, mazza quanti, dovrei fare una pagina o solo short link, così la gente sa cosa andare. Però in genere
fai
è intuitivo.
Uno short link della lista di short link.
Esatto, è intuitivo. Se fate merito.trip/ qualcosa che vi sembra tipo Instagram, andare sulla pagina Instagram, poi ci sono anche delle cose nascoste. Ah, merito.trip/tablerot è per segnalarci vostre opinioni hot, come possiamo tradurle, ogni volta
sì, la memoria, diciamo piccanti, un
opinioni
po'
scomode.
Politicamente scorrette, scomode, sì, esatto. Per esempio ce n'è un'altra che qui in chat di Dejan, anche dice: figli, sono un backup del codice genetico, però è un backup corrotto, è 50 e 50, diciamo, non è che non va bene, non funziona esattamente così. Quindi sì, opinioni controverse.
Oggi tocca a te, se non sbaglio, Tommy. Sì, poi il gran finale lo faccio io.
Il numero bene. Si sta asciugando perché stiamo arrivando verso la fine. Ci sarebbe da aggiungere forse il discorso YouTube Adblock, Adblock non dovrebbe essere utilizzato su YouTube, però vabbè, magari lo terremo per come tema separato. Quindi io mi giro la ruota.
Vai.
Vediamo un po' cosa.
Ma è fatto con R questo qua, questo grafico?
No, è fatto meglio. Ah, ok. Quindi, questo è un hot take che ci è stato inviato, secondo il quale, diceva, il maltrattamento sugli animali dovrebbe essere punito e considerato come il maltrattamento sugli esseri umani. Ma, in realtà, devo dire, mi trovo anche abbastanza d'accordo, nel senso che, alla fine, gli esseri umani sono animali, quindi già qui abbiamo...
Oh cazzo, Tommy, ho ucciso una zanzara! Vado a costituirmi. Bel ragionamento,
sì.
Vado a costituirmi.
Vai dal commissario. Ma ovviamente non stiamo parlando della difesa, ok? Nel tuo caso questo è self-defense. È un animale che ti stava attaccando e tu l'hai...
Ah, quindi
l'hai
se trovo che c'è un testimone di Geo e fa voglio parlare, io pam, me lo uccido a pignappi, a bastonate, e autodifesa anche quella lì.
Eh no, perché la zanzara ti stava mordendo. Il testimone di Genova spero che non ti morda. Non penso faccia parte della loro religione, anche perché poi potrebbero entrare in contatto col tuo sangue. Quindi si tratta semplicemente di usare una forza adeguata a quello che è il contesto. E ovviamente, insomma, il commento si riferiva ad animali di compagnia. Cioè, ovviamente, chi uccide un cane per motivi ludici dovrebbe essere condannato per questo delitto. Per esempio qui in Portogallo c'è stato un enorme scandalo perché la Costituzione vede gli animali come proprietà e in moltissimi casi persone che hanno maltrattato animali come cani, gatti per anni e anni e anni non sono stati condannati perché erano di loro proprietà e quindi veniva, diciamo, la Corte Costituzionale ha stabilito che potevano effettivamente fare quello che volevano. Questo è disumano, va contro anche la nostra etica.
Lo so, ma stiamo facendo, come si dice, stroman fallacy. Non è che la negazione di trattare allo stesso modo maltrattamenti cani, animali umani, negando questa fase significa allora fa quello che te pare. È ovvio che non puoi prendere a pistolettate i cani che passano per strada, però se ammazzo un cane mi dai l'ergastolo, dai.
Beh, tu e la tua logica con sto strongman fallacy, fammene passare una, veramente non è incredibile.
Cioè, stabiliamo, cioè, a quanti neuroni conta, se ammazzo un coniglietto?
Tutto uguale fino alla blatta, l'acaro, mi stai sul divano, 500 genocidio di acari.
Sì, dobbiamo andare tutti in prigione oppure Tana libera tutti e diventa
vostro onore. Non ho altro da aggiungere in qualità di strongman.
Sì, ha vinto questa volta, ha palesemente vinto lo strongman argument. Niente, speravo di potercela fare, ma
che succede? Che ci fanno tanti Hello? Ci fanno? Che è successo? Penso, cioè, abbiamo avuto un ride, c'è un ride. C'è il ride del Cerbero, secondo
ci
me.
Ci tengo a specificare che stavamo cercando di difendere posizioni indifendibili, ok? Quindi cari Cerberini,
c'è Tommy che sostiene che il maltrattamento sugli animali dovrebbe essere punito esattamente come
per favore. Mi becco la shitstorm sotto i video YouTube. No, non sono opinioni,
stiamo in una fase di hot takes, cioè c'è un'opinione controversa e uno dei due deve difenderla e l'altro attaccarla, ma non c'è gusto. Lo strongman ha vinto,
lo strongman argument vince sempre. Succede così. Vogliamo parlare anche di altri che forse stanno facendo gli strongman? Guarda, un'azienda da cui non te lo aspetteresti mai, eh? Sei pronto?
Google.
Goldman Sachs. Stanno facendo un po' gli strongman con la Apple.
Vabbè, ma lo dice anche il nome, Goldman Sachs.
Sì. Quindi ricordiamo che Goldman è l'azienda che ha fatto la partnership con Apple per diventare provider della loro carta di credito, che mi sembra stia avendo un discreto successo, specie negli Stati Uniti, hanno un buon cashback, quindi tutto sommato sembra essere stata una mossa vincente per avvicinarsi al mondo dell'economia personale, mettiamola così, da parte di Apple. Però ci sono dei report che dicono che Goldman stia cercando un modo di uscire da questo tipo di affare.
Ok, in che modo?
Offload the partnership to American Express, addirittura, quindi cercano di fare scarica a barile
agli amici costosi. Sì. ok, quando ordini le cose su Wish poi ti arriva da Amazon il contrario, quindi
sì, mi sembra che stia settimane fa parlavamo di un potenziale competitor da certi punti di vista. Forse Goldman si sta rendendo conto che Apple è pericolosa, cioè potrebbe rubargli la merenda, come si suol dire, no? Quindi forse cominciano a pensare che sia un competitor troppo grande da avere in mezzo alle scatole, e di solito Apple quando entra in un campo ci entra a gamba tesa. E lo fa per vincere, no?
Ok, non lo so, perché quando ho avuto battaglie tra i vecchi dinosauri delle superpotenze finanziarie contro i tech di oggi, sono un po', non lo so, come quando vedi, insomma, Haaland contro Messi, cioè quello è forte, quello è fortissimo, quello però è appena arrivato, quello che sta, cioè un po', non so chi vincerà. Difficilmente un'azienda come Goldman Sachs fa gesti del genere se non ha già una quasi certezza di avere un buon profitto da sta cosa qui. Ok, vediamo.
Sì, sto sentendo un libro di il CEO di P&G, mi sembra, che parla, insomma, roba da marchettari, strategy, how to win si chiama. E effettivamente è interessante vedere il punto di vista di un'azienda molto strutturata, come appunto è P&G, è anche molto tradizionalista, insomma, non la vediamo come un'azienda che innova, però lui fa spesso riferimento a come hanno dovuto forzare forse una cultura di rinnovamento all'interno dell'azienda per continuare ad essere market leader in tutti i vari settori, e uno dei modi in cui l'hanno fatto è quello di essere ultra selettivi anche sul where to play and how to win, quindi essere verticali sul tipo di cliente, essere verticale su dove vengono attratti questi clienti, e forse Apple ce l'ha già di default come
chiaro, ci sta. E non so, anche negli ultimi anni ho una percezione, ma di percezione che poi è sbagliata o meno, che il mondo finance tra di loro fa, non dico un po' più cartello, sarebbe un'accusa un po' grossa, però mi sembra meno agguerrito, quindi diciamo le big
le big financial institution riescono a sopravvivere in un ecosistema in cui muoiono per motivi esterni, in genere banche che saltano per altri motivi, mentre le altre industrie di cui abbiamo parlato, pharma e tech, sono un po' più squali uno con l'altro, per cui P&G si deve adattare a Goldman Sachs campa di rendita, mi sembra. Ho una percezione quello... che il mondo banking e finance è più lento a progredire.
Sì, perché magari è anche più regolamentato, se fallisce una poi se l'acquistano, no? Quindi magari
esatto, cioè in genere falliscono per motivi esterni alla competizione interna.
Sì. Fanno cazzate
e poi si salva il culo, vengono acquisite, vengono salvate.
Riciclate.
Per cui, per cui Apple versus chi era? Goldman Sachs. Vediamo.
Sì, diventa uno scontro interessante. Hanno lo stesso vantaggio, forse, che menzionavamo per Thread, nel senso che partono già con una user base molto grande di persone che sono alto spendenti, come direbbe
il nostro
qualcuno.
Amico.
E quindi, quindi interessante. E c'è anche un altro Davide contro Golia, di cui non abbiamo parlato settimana scorsa. Però è tornata DeepMind, era da un po' che non se ne parlava. DeepMind, ricordiamo, azienda di AI acquistata da Google ormai, oddio, quanti anni fa? Tanti, tu eri già a Google all'epoca?
Sì.
Il 2016 forse?
Sì, era forse 15 o 16, sì. Uh-huh. Io dal 12 stato in Google.
Ah, ok, bene. Vedi, mi sembra sempre meno tempo di quello che effettivamente...
sono passati 10 anni e mezzo quando ho iniziato. Cioè Google era piccolo, era l'aziendina del garage, era ancora garage.
La startupina. Da qualche miliardo di dollari. E sì, a quanto pare DeepMind ha detto che il loro prossimo chatbot sarà rivale di chat GPT, e sarà interessante vedere, perché effettivamente fino adesso sono stati un po' tirati indietro, se vogliamo, e, mentre questa è la prima dichiarazione magari forte che abbiamo ricevuto. Fino ad ora Google voleva stare un po' sottotono, forse.
Vabbè, che hanno detto che il prodotto sarà rivale di ChatGPT. E che cazzo ci vuole? A quanto pare ChatGPT sta diventando idiota. Cioè, sono molti thread, vedo, in giro, online, tra questo, tra Hacker News, tra tanti altri, Reddit strapieno. Questo qui su r/ChatGPT con 6500 upvote. Uso ChatGPT per ore ogni giorno e posso dire al 100% che è stato nerfato, cioè che è stato indebolito, oppure è semplicemente più dumb. Come per esempio non riesce a risolvere alcuni problemi di CSS, oppure immagina di parlare con qualcuno e questo all'improvviso, da un giorno all'altro, il suo IQ droppa del 20%, te ne accorgi, la gente se ne sta accorgendo. E anche
Se ne sono accorti pure i tuoi follower nei commenti, nel caso mio, insomma.
Sì, assolutamente. e quindi sì, a quanto pare c'è chi dice, con quasi 1000 upvote, che è una questione di chat GPT, mentre le API ancora vanno abbastanza bene, però c'è un general trend di gente che dice no, fa ancora peggio, sta diventando più scemo. E così via. Che è successo? È finito tanto? Tutte cose arcodate per fare i lanci, per far sembrare cose belle, erano molto fake? Oppure
non lo so, secondo me è anche capacità di la novità che si sta spegnendo un po', no? Cioè tu lo provi la prima volta, rimani folgorato, dici ok, è incredibile, però poi cominci a provare nuove cose.
Dici che non è oggettiva queste cose qua, gente che dice posso confermare che l'abilità di codice non è più buona come era all'inizio? Gente dice fa dei confronti relativi, non assoluti.
Diciamo, questi non sono dati. C'è qualcuno in chat che forse ha ragione, dice per forza sta diventando idiota, se apprende da noi umani non può diventare intelligente, quindi forse noi lo stiamo raffando noi stessi.
Beh, però magari effettivamente non è male come concetto, nel senso che magari se adesso lo scraping lo fa, ma non si sta aggiornando con internet degli ultimi mesi, però se fa scraping su cose prodotte da se stesso... è divertente, no, come cosa, no?
Cioè il feedback loop è con le interazioni in chat, quindi la gente che gli dice questa chat è stata buona, questa chat è stata negativa.
Ok, ma ogni tanto faranno scraping dell'universo, retraining e così via, o no?
Non lo so se lo fanno sul modello che è dentro GPT-4, mi sa di
okay,
no.
Chiaro,
mi sembrerebbe un po' complicato, però
un po' costoso, certo.
Sì. Comunque vediamo come andrà questo Gemini, allora, che sarà il nuovo chatbot di DeepMind, e se riuscirà almeno a rivaleggiare con la versione più stupida di chat GPT, perché no?
Marzo 2023,
Aspetta, tra l'altro qua c'è un altro, c'è un'altra cosa che per te sarà importante. Sei pronto allo shock?
No.
C'è qualcuno di importante che ci sta lavorando a questo progetto.
Che cos'è?
To keep pace with ChatGPT as direct participation from Google higher ups, including Jeff Dean.
Jeff Dean. Ah, è Jeff andata, Dean. È andata. Ciao ChatGPT, sta arrivando Gemini. Gemini vince tutto quanto. E speriamo che sia a questo punto che non venga killato subito, perché tanto gli ads ce li possono mettere. Quanto è brutto pensare che gli ads sono embeddati in un sistema, diciamo, di come fa a trovare l'ad perfetto? Capirai, sarà in realtà molto figo.
Sì, beh, il problema per Google rimane sempre lo stesso, cioè potenziale distruzione del proprio modello di business. Ho già visto che, se non sbaglio, in US stanno testando più spesso il chatbot in cima ai risultati di ricerca, hanno cominciato a spostarlo. Quindi prima era in cima, adesso ci sono gli ads e poi sotto c'è il chatbot. Poi vediamo quanto,
si vede che
quanto
la
tempo
gente
ci
lo
vorrà
usa di meno. Te lo immagini?
No, si,
ciao,
vede che volevano si vede che volevano continuare a fare soldi con gli ads.
È vero. Beh, però posso poi fare robe tipo, ciao Gemini, come rispondo a questa mail? Rispondigli che grazie per avermi iscritto, usa SudVPN e poi andare avanti con il resto della mail. Pensa che merda, cose del genere. Se uno usa un chatbot e questi ti mettono la pubblicità nel chat, ritorno, diciamo nel messaggio di risposta, e tu lo usi per terzi fini. Comunque, come stai? Dammi tutto bene?
Sì, stai bene? Ok. Io sto bene.
Io andrei avanti.
Tu stai ok?
Sì, è interessante. Ma dimmi di più di questa cosa di chatbot.
No, cioè, dovevamo cambiare argomento, stiamo cercando di portare avanti, anche perché insomma tra un po' sto format deve chiudere.
Ma ChatGPT parlare... secondo me sarà importante in futuro.
No, io adesso volevo parlare del funding negli US in base alla città, ma come si sta evolvendo il landscape.
Verrà usato ChatGPT per questo?
Che cazzo sta succedendo, ragazzi?
No. Scusa, ho installato un software. Praticamente due persone hanno usato uno spam calls per attaccare coloro che fanno i troll telemarketer, usando ChatGPT per sprecare la maggior parte del loro tempo. Cioè, praticamente queste persone, questo genio.
L'hai lasciato su di me.
Stavo vedendo cosa mi rispondeva per farti perdere più tempo.
Fare le demo in live, come ti viene in mente, no? Almeno metti le... prima in
ci provo. Praticamente che succede? Che vi rompono le balle, vi chiamano tutti i giorni per farvi la prossima offerta, acqua, luce, gas, corso di trading, so che da voi in Italia, lì in quel paesaccio lì, ci sono queste cose qui, e niente, perfetto, installando questo software potete fare auto response con un AI che prova a fargli perdere più tempo possibile. Geni.
Bello.
Quest'uomo presidente della Europa.
Beh, potrebbe essere messo a capo del, come si chiamava, il registro che hanno fatto in Italia. Adesso, ragazzi, noi tutti e due siamo espatriati, aiutateci. Uno poteva segnarsi per chiedere di non essere più contattato dal telemarketing, no?
E ora puoi iscriverti al registro degli autoresponder, sai che
esatto,
figata?
Registro delle opposizioni. Cioè, io so solo che io non ricevo chiamate di marketing al momento, il telefono di casa neanche mi ricordo che esiste. Torno in Italia almeno una chiamata al giorno a casa dei miei genitori, almeno una.
Sì, lo so.
Salve, vuole cambiare il piano dell'energia?
Ma perché ogni giorno?
Qua dicono, mai servita una fava, io mi sono iscritta, chiamano lo stesso, iscritto.
Quello è il registro delle opposizioni. Qua ti installi Jolly Roger, ma penso è solo una cosa americana però, Si chiama Jolly Roger, un servizio telefonico che usa AI per combattere contro contro le chiamate rompiscatole di telemarketing. Il servizio genera personaggi, chiacchieroni, facilmente distraibili, che tengono gli scammer on the line.
Allora, diciamo, come sistemi, secondo me questo bellissimo. Potrebbe arrivare in prima posizione. In seconda posizione c'è papà non è a casa... E poi in terza posizione che ci possiamo mettere? Magari puoi rispondere direttamente in inglese, tipo in lingua inventata, nella lingua del Burmini.
Mm, mm. Beh, se no c'è anche il buon vecchio salve agenzia delle entrate, dica, non so, ti spacci per un ufficio.
Però lì devi saperlo subito chi sta chiamando, perché rispondi, dice salve agenzia delle entrate, magari sta chiamando una persona che... con cui devi parlare. Secondo me il papà non è a casa anche quando hai 50 anni rimane una costante che funziona sempre. Io no, mi dispiace, mio padre non è a casa, se ne occupa lui.
Quindi rispondi, fai il salve, buongiorno.
Esatto. Papà non è a casa.
Esatto. quello è il classicone che ti libera sempre.
Grande Matoxi che dice di essere in ospedale, che tra l'altro è vero, per cui...
Ma scusa, se chiami dal telefono di casa, cioè devo rispondere dal telefono di casa, no?
Telefono di casa? Esiste il telefono di casa ancora in Italia?
Ma guarda che secondo me la maggior parte di questi... persone oneste che però vogliono offrirti dei piani vantaggiosi per l'energia ti chiamano al telefono fisso, no? Vabbè, io la maggior parte in Italia quando sono li sento lì.
Ok, ma
forse
metà,
non lo so.
Non ho il telefono, non ho
sì, sì, no, ma che appunto quello io perché devo, ma insomma è chiuso dentro un armadio, neanche a volte tipo sento che squilla e dico no, ma cos'è sta roba? Qualcuno si è infiltrato dentro casa. Beh, andiamo andare effettivamente all'ultimo argomento di cui non ti ho neanche avvisato. Vuoi rischiarlo proprio così?
Ma sì.
Bene. Allora, avevo preso questo post di Peter Walker, che è Head of Insight a Carta. Tra l'altro, dopo questo post l'ho contattato per un podcast, quindi lui sarà ospite del mio podcast su Rapido. Come qualcun
ottimo.
Altro
è vero ragazzi, Tommy ha canali nuovi, ma facciamo marchette, Tommy, dai,
no,
come si chiama
il canale? Non facciamo marchette.
Andate sul canale Tommaso Di Stefano, vedete l'ultimo video che dice il canale cambia, annuncia altri 10-20 canali, un casino, c'è un canale di giri e c'è un canale, è fighissimo.
Non fate figli,
sembra
fate
Venezia,
canali, fate
sembra Venezia, sembra.
Esatto. Carta è un'azienda che si occupa di aiutare le startup a gestire il loro cap table, a fare fundraising. E ogni tanto lui condivide statistiche molto interessanti su cosa sta succedendo nel mondo startup. E ho pensato fosse carino mostrarlo. Quindi in San Francisco le valutazioni sono giù del 30% e il capitale investito dell'80%.
Ouch.
Rispetto, questo dovrebbe essere from Q1 2022. Ok, quindi ricordiamo l'esplosione del... diciamo, il collasso del mondo fundraising è avvenuto più o meno da aprile 2022 in poi, quindi Q1 è stato l'ultimo momento di euforia da quel punto di vista, forse fermato giusto un pelino dall'AI. Quindi rimane comunque l'area del mondo probabilmente, ma degli Stati Uniti in cui si continua a fare più
soldi.
Fundraising, però è anche quella dove è calato di più. Quindi New York è un'altra, però poi un altro, cioè la cosa interessante che stavo vedendo è che il trend invece è migliorato abbastanza in città come Boston, qua citano anche Los Angeles, quindi è interessante vedere come forse ci stiamo spostando sempre un po' di più dal tutto dentro San Francisco, tutto dentro in Silicon Valley,
più sulla East Coast
che ti pisciano dentro la porta dell'ufficio, e ci spostiamo verso stati dove la tassa, le tasse non sono...
Ma perché Los Angeles ha quello spike mostruoso? Cioè c'è un bug nei dati, dai, non ci credo.
Interessante, sì, effettivamente non saprei cosa... forse qualche grossa azienda con l'headquarter a Los Angeles che ha fatto fundraising.
Comunque Boston, Cambridge significa MIT, significa Harvard, sono tante altre cose.
Stavo pensando
tante
quello, c'è
realtà.
Tantissimo talento, è una città dove comunque, mi sembra, la sensazione sia si vive bene.
Sì. Un po' fredda, e comunque fredda. Anche lì è gentrificata a cannone, ecco, tutto costa infinito, non ti pensare che sia molto più economica della Silicon Valley. Anzi,
sì,
però
sì,
interessante.
Sì, okay. Però appunto sarà divertente vedere, perché mi sembra palese ormai che la gente sia veramente stanca di dover andare a lavorare magari l'equivalente in Italia potrebbe essere Milano, però vabbè, chiaramente Milano è mini, in forma mini. In Europa l'equivalente poteva essere Londra fino a un po' di tempo fa, adesso Parigi,
no, anche Pioltello.
Pioltello anche. Quingentole ho sentito pure che c'è un bel,
ecosistema vibrante
di startup. Berlino forse arriva a quei livelli lì.
Quindi anche tu hai esperienza di VC che hanno un po' i braccini corti in questo periodo? Ti sembra, ti risulta? Tu che sei più nel mondo startup, tu che sei ancora nel mondo startup.
Sì, no, allora guarda, vediamo se mi faccio licenziare oggi. No, quello che ho sentito io parlando anche con, cioè, sentendo quello che hanno detto un po' investitori nostri, investitori in generale, se già hanno investito stanno abbassando un po' le aspettative. Quindi magari se hai triplicato il fatturato l'anno passato, quest'anno pensavi di triplicarlo un'altra volta, fai due per, potrebbero anche abbonartela, diciamo, ti dicono va bene così, dai, sei un bravo guaglione. Poi dipende dal settore in cui sei, chiaramente, però in generale è un'economia in cui sembra che tutto stia un po' andando
però
giù.
Quindi fanno volentieri nuovi round anche con metriche più basse?
Però secondo me quando gli chiedi mettici soldi, io adesso in azienda non abbiamo questa necessità, quindi il discorso è diverso, però la sensazione è che abbiamo visto valutazioni giù del 30%, capitale investito del 78%. Perché? Perché chiaramente tu sai che se gli VC ti investono a una valutazione più bassa di quella del normale, neanche li vai a chiedere i soldi. La sensazione è un po' quella, che stiano chiedendo
meno fundraising, c'è meno startup e vanno a cercare soldi perché sanno che non vogliono andare sotto. Okay.
Esatto. Però paradossalmente sì, sembra anche che i VC non vogliano investire, e questo per me vuol dire fondamentalmente che ci sono anche pochi limited partner che sono quelli che danno i soldi. Cioè ricordiamo che alla fine i limited partner sono quelli che danno i soldi ai VC per investire. Se io fossi un VC convinto più o meno dell'ecosistema in cui mi trovo, mi andrebbe anche bene investire a uno sconto, no?
Certo.
In teoria. Però se continuano a non farlo, se continuano a essere così negativi, o veramente pensano che crollerà il mondo, che l'AI distruggerà tutto, oppure forse è più probabile, non vedono nel futuro più vicino un aumento di capitali investiti nel loro fondo e quindi vogliono tenerselo più a lungo possibile.
Chiaro, ma in ogni caso un crollo del 30, cioè in altri momenti questo avrebbe generato magari una reazione a catena, self-fulfilling prophecy, che sarebbe andata molto molto peggio di così. Il fatto che le valutazioni sono solo sotto del 30% mi sembra quasi promettente, non lo so, mi sembra un buon segno. In passato, quando 2008, quando il sistema finanziario era un po' collassato, nel 2008 non c'era più nessuno che investiva, boom, a picco.
Sì, però un conto, cioè nello stock market vai a zero, qui non vediamo le startup che sono fallite, che magari sono tante, queste sono le startup che comunque sono riuscite a fare fundraising. E poi ricordiamo, una volta che fai un round abbastanza flat, quindi con una valutazione simile a quella del passato o più bassa, diventa ancora più difficile poi raccogliere fondi successivamente.
Chiaro.
Quindi non lo so, forse da un certo punto di vista i founder si sono un po' preparati e sanno che in questo momento devi essere concentrato su ridurre i costi, a cercare di ottimizzare le revenue, quindi forse quello un po' è servito, però dall'altra parte non vediamo in questo grafico tutte quelle che sono andate a zero, no?
È vero,
quindi
è vero.
Non sappiamo quanto di più.
Quindi probabilmente sarà meno interessato, cioè come dire, abbiamo avuto un'epoca di tanti unicorni, adesso vedremo più semi-unicorni, aziende che raggiungono mezzo billion di valuation, più o meno quanto il numero di persone che cagano all'aperto nel mondo, ragazzi, quante persone cagano all'aperto nel mondo.
Ecco, se volete un'idea di startup, potete cominciare a produrre, Bill Gates ci investirebbe sicuro, versioni migliori e più facili di Cessi, e insomma avete già 500 milioni di utenti, che sono 10 volte gli utenti che Meta è riuscita a mettere insieme in un giorno per il loro nuovo prodotto, quindi interessante. Beh, questa storia comunque è tremendamente triste, cioè noi ci ridiamo su, ma veramente è deprimente.
Ma non capisco perché in Corea del Nord non cagano così fuori, secondo me non hanno dati, non hanno numeri, no data solo da qualche poche regioni, l'Argentina ad esempio, ma mi aspettavo Corea del Nord da ste parti che cagassero fuori un po' di più.
No, ma secondo me Corea del Nord il problema è che tutti devono avere lo stesso cesso di Kim Jong-un, che però è tipo placcato d'oro, e quindi
vero.
Come quindi fai a replicarlo?
Loro non cagano, non muoiono i cinesi in Italia e non cagano i coreani in Corea, è vero. No, a quanto pare forse probabilmente in Repubblica Centrafilo, il massimo, la regione col massimo percentuale sarà 68%, per cui quindi anche nel posto peggiore del mondo più di due terzi di persone, più di un terzo di persone caga ancora indoor. Benissimo.
Bene, bene.
Su questa metrica direi, Tommy, che abbiamo finito, no?
Sì, sì, sì. Beh, diciamo un bel finale di merda, però almeno...
E ci prepariamo al gran finale che sarà settimana prossima, ragazzi. E no, non vi dico che gag abbiamo messo in preventivo, perché oggi abbiamo detto teniamoci un po' stretti, e fino a 15 minuti prima di andare in scena non sapevamo che cazzo fare, ma... Settimana prossima, gran finale di stagione, e poi smontiamo perché montano il wine bar del nonno Alberto.
Esatto, è importante. Quindi è importante. Grazie per averci seguito fino a qui. Ci vediamo settimana prossima con il gran finale del tablerone. Sintonizzatevi appena inizia. E
buonanotte. Ciao.